In altre parole.
Anche oggi diamo il benvenuto al nostro ospite Jacopo Zanchini, buongiorno.
Buongiorno a tutti voi.
Vogliamo tornare in Europa, oggi stiamo esaminando varie zone calde, per così dire, nel mondo, zone in cui ci sono dei conflitti o dei potenziali conflitti. Ieri abbiamo visto la situazione per quanto riguarda Taiwan e la Cina. Oggi vogliamo tornare in Europa, dicevo, perché all'inizio siamo partiti dall'Ucraina, e osservare la situazione nei Balcani, che da sempre sono una zona pericolosa da questo punto di vista, una zona dove è difficile purtroppo trovare una pace duratura. E nei Balcani concentriamo la nostra attenzione sul Kosovo, uno Stato giovane, Jacopo Zanchini, uno Stato che attraversa dei problemi per quanto riguarda il riconoscimento, l'essere riconosciuto come Stato, e per quanto riguarda anche una sua stabilità.
Esatto, probabilmente gli ascoltatori e le ascoltatrici più giovani non ricorderanno più la Jugoslavia. Il Kosovo era una provincia della Serbia all'interno della Jugoslavia, il paese fondato da Tito e dopo la Seconda Guerra Mondiale, e di fatto dalla dissoluzione della Jugoslavia oggi sono nati ben 7 stati indipendenti, lo sappiamo, la Croazia, la Slovenia, la Serbia, la Bosnia, la Macedonia, appunto il Kosovo e ovviamente la Bosnia e Erzegovina. E il Kosovo è insieme al Montenegro è uno dei più piccoli, è una regione, in realtà è un paese grande come l'Abruzzo, non ha neanche 2 milioni di abitanti, la maggioranza dei quali albanofoni, quindi albanesi del Kosovo, e poi appunto 100.000 serbi concentrati nel nord della regione. Ha proclamato l'indipendenza unilaterale nel 2008, senza che la Serbia l'abbia riconosciuto come tale, come Stato, era in realtà di fatto indipendente dopo la guerra del 98-99, che ricorderete, forse la pulizia etnica, l'aggressione dell'esercito e delle milizie serbe di Milosevic, e quindi la reazione poi dell'esercito di liberazione del Kosovo, i bombardamenti della NATO. Insomma, adesso naturalmente non possiamo riraccontare tutta la storia, fatto sta che oggi il Kosovo è sì riconosciuto da molti paesi del mondo, ma non da tutti. È riconosciuto da 101 paesi su 193 delle Nazioni Unite, e tra questi ovviamente non c'è la Serbia, ma non ci sono neanche la Russia, la Cina, il Sudafrica, l'India, e addirittura 5 paesi dell'Unione Europea non l'hanno ancora riconosciuto, tra cui la Grecia, la Spagna, la Slovacchia, perché aspettano che si risolva effettivamente la questione diplomatica con Belgrado, e perché spesso alcuni di questi paesi hanno dei problemi di indipendentismo all'interno dei loro confini, e quindi diciamo vanno su questi temi con i piedi di piombo. Nel 2010 la Corte Internazionale di Giustizia dell'ONU ha comunque stabilito la legittimità dell'indipendenza proclamata nel 2008 dal Kosovo, ha stabilito in qualche modo che non violava il diritto internazionale.
Ecco, per arrivare più vicino al presente, le tensioni politiche che fin dalla nascita hanno accompagnato il Kosovo si sono poi intensificate quando in generale la pressione politica, la pressione in Europa è salita all'improvviso con la guerra in Ucraina, perché abbiamo sentito prima la Russia tra i paesi che non accetta il Kosovo, c'è un legame tra Russia e la Serbia, insomma non si può fingere che la situazione nei Balcani sia completamente slegata da quanto accade in Ucraina.
Non solo non è slegata, ma è molto legata. Come dicevi tu, la Russia ha una forte influenza economica, politica, religiosa e culturale, e soprattutto in Serbia. La Serbia è tradizionalmente uno dei paesi europei più legati alla Russia, anche appunto per ragioni religiose. I serbi sono cristiani ortodossi, scrivono in cirillico, hanno quindi un legame con Mosca molto forte, anche politico ed economico, e Mosca è considerata anche il padrino politico dell'opposizione all'indipendenza del Kosovo dopo la guerra del Kosovo. Quindi quando è cominciata la guerra in Ucraina si è parlato addirittura della possibilità che Mosca tentasse di aprire un secondo fronte utilizzando questa influenza in Serbia e anche in Bosnia. Ricordiamo che la parte serba della Bosnia è guidata dal nazionalista Milorad Dodik, tra l'altro in questi giorni ricorre l'anniversario della strage di Srebrenica, e diciamo si temeva nuove tensioni, che la Russia usasse il suo potere per causare nuove tensioni in quella regione. Le tensioni in Kosovo ci sono sicuramente state e i protagonisti di queste tensioni sono stati il presidente serbo Aleksandar Vučić e il primo ministro del Kosovo Albin Kurti. Sono due personaggi molto diversi. Vučić era il ministro dell'informazione di Milosevic, è quindi l'uomo forte di Belgrado da quasi un decennio, è stato primo ministro prima, ora è presidente e cerca di barcamenarsi tra i legami ovviamente con la Russia da una parte e il fatto che comunque l'Unione Europea da un punto di vista economico è un partner fondamentale per un paese come la Serbia con una situazione economica difficile e quindi imprescindibile. Albin Kurti invece è un nazionalista di sinistra eletto sulla base di una piattaforma anticorruzione con un paio di anni passati nelle carceri serbe all'epoca della guerra e un leader politico che vuole ripristinare la sovranità delle autorità centrali del Kosovo su tutto il territorio e che a quanto pare un pochino in questi mesi ha provato a approfittare anche della difficoltà della Serbia rispetto alla guerra in Ucraina per cercare di forzare la mano e di ripristinare l'autorità piena di Pristina sul nord del Kosovo, che invece è una regione abitata, abbiamo detto, a maggioranza da serbi, e che tendono a comportarsi un po' come se facessero ancora parte della Serbia, usano il dinaro serbo, usano le targhe delle macchine serbe, prendono spesso lo stipendio direttamente da Belgrado se sono funzionari pubblici. E questo ha scatenato delle tensioni che sono scoppiate negli ultimi mesi.
Ecco, ultimi mesi difficili, anche se in fondo le questioni sono sì rimbalzate sui giornali, ma meno di quanto si potesse prevedere, proprio perché l'Ucraina ha anche occupato il posto e i pensieri. Però in effetti, nonostante appunto si siano fatti dei passi avanti sul riconoscimento, il Kosovo non sta attraversando un periodo tranquillo.
No, c'è stata soprattutto la violentissima crisi dei sindaci, cosiddetta. In aprile ci sono state le elezioni amministrative che sono state boicottate dalla maggioranza serba. I sindaci, quindi dei comuni a maggioranza serba, sono stati eletti da 1.500 elettori su circa 40.000 aventi diritto, hanno votato solo gli albanofoni e il presidente Kurdi però ha cercato di farli insediare lo stesso, nonostante il boicottaggio, di fare insediare i sindaci albanesi nelle comunità serbe. È scoppiato una serie, sono scoppiate una serie di disordini che hanno visto per la prima volta i serbi aggredire i soldati della NATO presenti in Kosovo. Con 30 feriti tra i soldati, colpiti da Molotov, bastoni, ordigni artigianali, eccetera. Questa fiammata ha scocciato molto la comunità internazionale, che è molto presente in Kosovo, è presente l'Unione Europea, è presente la NATO con un contingente di peacekeeping, sono presenti le Nazioni Unite, insomma il Kosovo è un paese molto assistito, dalle istituzioni internazionali e l'Unione Europea ha chiesto di abbassare la tensione e per la prima volta ha preso anche esplicitamente posizione contro il primo ministro kosovaro Albin Kurti. Gli ha chiesto di rinunciare ai sindaci eletti e che ha provato a far lavorare lo stesso e ha mandato le forze speciali della polizia a fargli prendere funzione, creando quindi questo momento di tensione senza precedenti. E quindi diciamo, questa fiammata è continuata praticamente fino agli ultimi giorni. C'è però una novità che è una novità addirittura di ieri, le pressioni europee ed americane sul Pristina hanno avuto effetto, il governo del Kosovo ha annunciato che appunto ridurrà il numero dei poliziotti delle forze speciali e soprattutto che rifarà le elezioni in quei soprattutto quattro comuni settentrionali del nord del Kosovo e le rifarà dopo l'estate. Certo che Albin Kurti, primo ministro del Kosovo, per la prima volta è stato fortemente criticato e frontalmente considerato lui per una volta la pietra dello scandalo sia dagli americani che dagli europei che male hanno visto questa sua volontà di imporsi a tutti i costi sulla minoranza serba.
E questo ci porta a chiederci più in generale, abbiamo visto in questo caso, anche se abbiamo insomma, po poco tempo per definire la questione, ma quale influenza possono avere l'Europa, gli Stati Uniti, in genere la comunità internazionale sulla situazione? Perché la situazione si può considerare, lo chiedo proprio, lo pongo come domanda, si può considerare comunque un conflitto, anche se non scoperto, quantomeno potenziale. Ecco, la comunità internazionale può offrire delle soluzioni in questo senso?
Beh, intanto la presenza della comunità internazionale fa sì che questo conflitto non si trasformi in un vero scontro militare. Oggi questo sembra difficile, però allo stesso tempo ieri abbiamo parlato di Taiwan e di un conflitto congelato, per ora il riconoscimento del Kosovo dalla parte della Serbia non sembra proprio esattamente all'ordine del giorno. Quello che si chiede ai vari attori e sul quale la comunità internazionale sta mediando è senz'altro un riconoscimento reciproco di fatto, soprattutto un riconoscimento di fatto da parte della Serbia, anche se non formale, dell'autorità dello Stato del Kosovo e quindi delle sue targhe, dei suoi documenti, eccetera, eccetera, da una parte, e si chiede al Kosovo di riconoscere l'associazione, una sorta di associazione dei comuni serbi, in modo che possa essere un interlocutore istituzionale dei comuni serbi del Kosovo, un interlocutore istituzionale per Pristina. È chiaro che poi l'Unione Europea lo ha fatto anche con altri paesi, da un punto di vista di obiettivo, l'obiettivo dell'adesione all'Unione Europea è una forza d'attrazione e quindi in teoria di pace per questi paesi. Solamente il giorno in cui la Serbia riconoscerà il Kosovo e la situazione tra i due paesi si sarà, diciamo, appianata, questi due paesi potranno entrare un giorno nell'Unione Europea. Quindi in questo senso sia la presenza fisica e diplomatica della comunità internazionale che la prospettiva di adesione all'Europa sono fattori fondamentali di mantenimento della pace. Certo è che anche in questa zona è difficile immaginare delle soluzioni rapide e veloci a questo conflitto che ormai ha diversi decenni, rapide e veloci nel senso del riconoscimento e dell'andare avanti. Saranno dei progressi lenti, mediati dalla comunità internazionale, con anche probabilmente delle altre crisi. E staremo a vedere se la situazione internazionale, la guerra in Ucraina e tutto quello che accade là intorno contribuirà alla stabilità oppure a creare nuove situazioni di pericolo.
Jacopo Zanchini, grazie per essere stato con noi anche oggi. Ci risentiamo domani mattina. Buona giornata.
Grazie a voi.
Rete 2.